Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno a tutti, Caffè 2.0 in versione serale. Ebbene sì, ogni tanto mi scappa una puntata serale. Settimana scorsa, i primi di febbraio 2024, ci siamo incontrati per la Peri Podcast. È un'iniziativa, un evento che organizzo insieme a alcuni soci di Assipod, una volta ogni due mesi, una volta al mese, a seconda delle situazioni, qui a Milano ci incontriamo attorno a un tavolo, cambiamo sempre posto tendenzialmente, è l'unico vincolo che abbiamo a essere vicini a una metropolitana. Ci siamo incontrati praticamente un'ora dopo che un ennesimo socio Assipod si trova il proprio podcast sospeso. Non entro nel merito della questione perché ci stiamo attivando, è un qualcosa, non è un evento unico, ok? È un evento soprattutto di quelli tipici di certi fornitori che ti spengono l'interruttore senza preavviso e senza dare una motivazione sufficiente. Parlando con gli altri podcaster, ho toccato con mano un'idea molto strana di internet. Forse voi che mi ascoltate da tanto tempo sapete che cosa significa internet secondo me. E vi parlo di un internet che ormai c'è da tanto tempo, un internet che è stata fatta da tante persone, da tanti singoli sviluppatori, da alcuni con più attenzione, altri con meno attenzione, chi ha creato delle aziende, chi ha ricevuto un'idea, l'ha regalata e poi è scomparso, chi partecipa al mondo dell'open source. Cioè, quando vi parlo dell'internet come la vedo io e come la vedono tutti quelli della mia generazione, ne parliamo come uno strumento nostro. Cioè, internet l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo costruito noi, configurando Apache, configurando l'FTP, configurando il server di posta elettronica, poi appoggiandoci magari strumenti come cPanel e Softaculous. L'automazione è cresciuta moltissimo. Però l'idea è che internet è mia. Io su internet ci vado, ci faccio delle cose e nessuno può venirmi a dire che posso farlo o non posso farlo, se è legale, ovviamente. Se non è legale, ovvio. Però la nozione chiarissima che io ho un'idea, la metto su internet a disposizione di tutti quelli che la vogliono usare e tutti costoro potranno usarla. Perché? Perché internet è mia. Se io vado su internet e io metto una cosa su internet, io sto facendo una cosa che è mia. Non è che qualcuno mi ha concesso internet. Ok? Questa è l'idea alla base. Mentre raccontavo queste cose, I nuovi podcaster mi dicevano tutti, ecco, c'erano molti giovani nuovi podcaster, quindi non era la classica riunione dove c'erano sempre i soliti soci, stavolta erano molti nuovi soci, molte nuove persone che sono venute e quindi non sapevano che faccio podcast al 2008. Quando gliel'ho detto sono rimasti a bocca aperta, non ci potevano credere e non potevano credere che io sapessi così tante cose del mondo del podcast, sia come sviluppatore, perché chiaramente l'ho visto crescere e conosco tutte le tecnologie anche grazie al fatto che sono sviluppatore. Parlando con loro quindi c'era la nozione che per fare un podcast devi essere su iTunes, devi essere su Spotify, devi essere su qualcuno che ha lo standard. Cioè, c'è qualcuno, il presupposto dei nuovi podcaster, e parlo anche di gente da 4-5 anni, è che c'è qualcuno che ti concede di usare un suo format e le sue strutture, le sue tecnologie, grazie alle quali tu puoi fare podcaster. Più lo sentivo raccontare queste cose, più non ci potevo credere. E allora ho dovuto dire a tutti, guardate che i podcast sono nati nel momento dei blog. Chiunque prendeva, apriva un blog, lo metteva su internet. E per farlo conoscere ci si segnalava l'un l'altro. C'erano i ring, ma c'era anche il blog roll, se non sbaglio, all'interno del blog, che era proprio un elenco di siti amici che uno segnalava. E attenzione, tutta questa idea del io segnalo altri amici che hanno il loro blog era una cosa che era comunissima ai tempi delle BBS, anni 90. Tu prendevi un telefono, acquistavi proprio una numerazione telefonica e dicevi a tutti chiamatemi. E come facevi a far sapere in giro che tu avevi una BBS, cioè un computer che rispondeva a un telefono? Dovevi andare da un altro BBS e dire: per favore, mi metti tra quelle che esistono per venire a vederle? E allora ti dicevo: beh, dimmi chi sei, che cosa fai. E io dicevo: io la mia cornucopia BBS, e faccio l'elenco di tutte le altre BBS che ci sono in giro in Italia. Quindi puoi cercare tutti i contenuti che ci sono in Italia sulla mia BBS. E io ti dico che quel contenuto lo vai a trovare da Tizio, da Caio, da Sempronio. Poi vai tu dove preferisci. Avevo fatto il motore di ricerca, che mi ricordo, ho cercato di copiare tutti, ma non sono mai riusciti a farlo. Grazie ad Amiga io ci ero riuscito. Quindi avevo già questa visione del io sono a casa mia. È come quando io esco di casa e cammino sul marciapiede, oppure prendo l'automobile e vado in provinciale, poi in statale, in superstrada, vado in autostrada, è mia, mi spetta di diritto. La società autostrade non mi può mandare fuori dall'autostrada perché non gli piaccio, ok? È mia. E questa nozione è molto legata alla nozione di commons. Certe autostrade sono vissute proprio come dei commons, delle cose messe a disposizione di tutti da parte dello Stato, perché devono essere di tutti. Noi in Italia abbiamo questa sensibilità per l'acqua. L'acqua è pubblica, deve essere di tutti, non può essere privatizzata quella che arriva nelle case. Ok? Quindi, mentre loro mi parlavano, mi dicevano: ma come, scusami, ma non è Spotify che decide come si fa un podcast, come lo si pubblica, come lo si diffonde? E io dicevo: no, no, assolutamente. Guardate che nelle mie analitiche io ho 30 fonti di ascolto. E tutti mi guardavano con due occhi aperti, grossi, come una roba incredibile. Ho detto: ma sì, ragazzi, c'è mica solo Apple e Google e Spotify per ascoltare i podcast. Siccome è un formato aperto e gratuito, ci sono una marea di servizi che fanno cataloghi di podcast e una marea di servizi che danno le app per ascoltare i podcast. Ci sono Music Bee, l'ho trovato di recente, ne ho già segnalato qui su Caffè 2.0, è un software per Windows, Mac e Linux, se non sbaglio anche Mac. Music Bee è una delle versioni, è molto bello, è praticamente un media center per la musica e per i podcast, l'equivalente di iTunes per intenderci, ma fatto in modo open source da programmatori nel mondo. Chiunque si riunisce e dice: io voglio fare questo, ti piace quello che ho fatto, vuoi mandarmi un suggerimento? Mandamelo. È così che è lo spirito di internet, ci mettiamo insieme e insieme produciamo un software. Quindi Music Bee è per questi sistemi. Invece per telefonini ho scoperto che sapevo solo io dell'esistenza di Antenna Pod, di Player FM, di Podbean e poi ce ne sono anche altri che in questo momento non mi vengono in mente, che sono tutti programmi che servono ad ascoltare i podcast sul nostro telefonino. E io dicevo a tutti: guardate che non è scritto da nessuna parte che noi per sentire podcast dobbiamo sentirci la pubblicità di Spotify. Noi prendiamo il nostro programma, ce lo mettiamo sul telefonino e quando siamo in giro sul web e andiamo sul sito di un podcaster, clicchiamo sul suo sito, clicchiamo il bottone sottoscrivi il podcast, si apre l'applicazione, e grazie all'indirizzo del feed RSS noi seguiamo il nostro podcast all'interno dell'applicazione. E come lo facciamo per il nostro, lo possiamo fare per tutti. E se non lo facciamo uno alla volta, possiamo andare sui cataloghi di podcast e andare a cliccare sul iscriviti al feed RSS e si apre l'applicazione corrispondente ed entra lì dentro. A quel punto l'insieme di tutti gli indici dei nostri contenuti, il feed RSS, può essere esportato in un formato chiamato OPML. Quindi quando io mi stufo di un programma col quale ascolto i miei podcast, posso passare a un altro programma spostando l'indice degli indici in modo semplicissimo, perché è uno standard del web e non importa che non ci sia dietro un Apple, un iTunes, uno Spotify, un Google per dirci che quello lo possiamo fare. Siamo noi che lo possiamo fare, è nostro, lo decidiamo noi. Questo è il mondo dell'open source rispetto al mondo del software proprietario. Il software proprietario ti dice: io ti concedo di farlo. Il software open source dice: tu vuoi sentire della musica? Dimmi come vorresti sentirla, che io ti scrivo il codice. Ma questa mentalità, signori, ecco, ho scoperto settimana scorsa che non è conosciuta. Non è conosciuta nel mondo delle scuole, quando si parla di FOSS, di open source, di free software, ma free nel senso di libero. Non si ha questa percezione che i computer non sono uno strumento di controllo, ma sono uno strumento col quale noi facciamo le cose. È come l'arrotino che ripara quello che deve riparare, le sedie, ripara gli oggetti con i propri strumenti. Mi ricordo un maniscalco che diceva: guardate che io non farò mai il mio lavoro con strumenti di altri, me li costruisco io i miei strumenti per lavorare come voglio io. E questa è l'idea che abbiamo noi. I computer fissi, perché sono fatti con una CPU, un hard disk e una RAM, e se si rompe ne compro un'altra? Perché proprio questa è l'idea, che non è che c'è il produttore di computer che gentilmente e graziosamente me le concede in uso, come nel caso di Android e di iOS, che devo prendere così come sono. O butto via tutto o lo tengo così com'è. Invece su computer no, sono io che ci metto dentro quello che voglio. Voglio aumentare la RAM? Levo i banchi di memoria e ne metto altri. Voglio aumentare l'hard disk? Levo l'hard disk e ne metto un altro. Fine. È uno standard, non devo chiedere permesso a nessuno. Perderò la garanzia se è un prodotto soggetto a garanzia, ma quello è normale. Allora, di fronte a questo mi sono reso conto che c'è un'emergenza nel modo di sviluppare. E ho unito queste considerazioni con un'altra lettura, un'altra frase molto bella che ho letto, pensate un po', su Facebook, non ci andavo da tempo, di un programmatore che diceva: guardate, ormai le aziende non vogliono più avere programmatori che pensano a sviluppare un progetto, a sviluppare un software. Dice: la maggior parte delle aziende vogliono degli assemblatori di mattoni. Cioè, se guardate le inserzioni su LinkedIn e su Indeed, è proprio questa la situazione. Le aziende cercano qualcuno che utilizzi quella libreria sicura e ufficiale e autorevole, perché così io trovo il programmatore che mi fa le cose come servono a me. Ma non mi interessa uno che sappia risolvere il problema. Ho bisogno di uno che mi sappia usare gli strumenti, le soluzioni sviluppate da altri che sono più autorevoli perché sono altri. Poi in realtà non si sa che cosa hanno fatto, come sono arrivati a quel punto. Ed è il punto sostanzialmente per cui non si è ancora... WordPress è passata, ok, non ha avuto concorrenza sostanzialmente. Però per tutto quello che riguarda la produzione di software, anche qui la maggior parte dei linguaggi ormai partono da soluzioni che dietro hanno i grandissimi produttori. Penso a Go, penso a Ruby, se non sbaglio, Rust forse, ce ne sono una marea di programmi oggi, Flutter, una marea di soluzioni che vengono vendute come eccezionali E io dico sempre, ma scusate, questa cosa io in Visual Basic la facevo in 2 minuti, perché per farla con Flutter dovrei metterci un'ora per definire un bottone dove viene posizionato all'interno della finestra? Visual Basic, cliccavo su un bottone e quello mi veniva messo subito sulla finestra. Poi lo potevo anche cambiare come proprietà, però nel frattempo era messo subito, non dovevo stare lì a scrivere a manina x, y e poi altezza e larghezza e poi modalità e funzionamento. Cioè c'era un'evoluzione molto maggiore, e adesso invece c'è un'adesione molto maggiore a, ecco, a che cosa? A degli standard del web che vengono segnalati e ripetuti continuamente dai motori di ricerca e da Google in particolare. Tanto che sembra che quella sia l'unica soluzione. Allora, voglio sentire i podcast, viene fuori Google, YouTube e Apple e Spotify. Perché? Ce n'è una montagna. Noi parlavamo appunto di Podcast Index, che è uno dei tanti che organizza un elenco, che è uno dei più grandi al mondo, dice di averli tutti, in realtà qualcuno gli manca, ma assieme a Apple ha un elenco enorme, straordinario di tutti i podcast, ma sostanzialmente io non dipendo da chi mi offre la possibilità di registrare un podcast per metterlo da altre parti. Cioè, io faccio il mio podcast e lo metto dove voglio io, non devo essere vincolato da un fornitore. Mi fermo qui, non vale la pena andare troppo avanti a riflettere su chissà che cosa, però questa considerazione del c'è qualcuno che ci sta offrendo internet, ringraziamolo, è qualcosa da combattere attivamente, molto molto attivamente, e non ci rendiamo conto di quanto questa cosa sia passata da quando l'informatica in rete sia stata praticamente regalata tutta ad Apple e Google, che decidono loro cosa possiamo fare sui nostri telefonini e non finiscono ogni giorno a ricordarcelo, con i limiti al sistema delle notifiche, per esempio. Perché non posso avere un programma per leggere le notifiche così come la posta elettronica? E devo stare sempre dietro a tutte le notifiche, perché se non le guardo subito potrei anche perderle lasciarmi sfuggire qualcosa. Ecco, se avessi invece un client, mi permette di vederle anche dopo, non avrei questa smania di andare a vedere subito il cellulare. Mi sto perdendo qualcosa. Questa è una cosa che assolutamente non è accettabile. Quindi, signori, il casino esiste, è qualcosa che dobbiamo affrontare e considerare seriamente. Io mi chiederei in questo momento se stiamo facendo un uso di internet, così come dell'intelligenza artificiale, ma di qualsiasi strumento, pensando che sia una cosa che noi abbiamo il diritto di usare, perché noi siamo i soggetti che li possiamo usare e li sappiamo usare e li vogliamo usare, oppure siamo in un regime di concessione del bravo, grande imprenditore che investe i soldi per noi e ci concede tutte queste tecnologie e questa innovazione. Ecco, forse è proprio il caso di fermarci un attimo e rifletterci molto. caffè20.it/membri, 30 giorni gratuito e poi da 4 euro al mese. Un caro saluto a tutti e grazie a tutti voi che vi siete già iscritti. Alla prossima!